eterna sapienza, prega per noi. In questo dodicesimo sabato della catena intitolata Maria Maestra e Modello a servizio della parola, abbiamo la gioia e l'onore di avere tra noi uno dei più grandi ricercatori e scrittori di esegesi mariologica, il padre Aristide Serra, il nostro professore della Pontificia Facoltà Teologica Mariana. Di padre Aristide Serra possiamo dire poco, perché bisognerebbe dire molto e troppo. Come persona, la più squisita persona che potete incontrare, umile, umano e signore, cosa che non tutti abbiamo, anche noi del Mariano. La seconda, la sua capacità di servizio, per cui come Maria si fa quotidianamente servo della comunità e di chiunque lo incontra, specialmente i più bisognosi. Perciò il suo cuore è aperto alla umanità, quella che quotidianamente vive con noi e quella che incontriamo sulle strade del mondo, ma è soprattutto la sua tenacia di studio. Non lo vedrete mai disoccupato, padre Aristide, né mattina, né mezzogiorno, né sera, impegnato sempre tra libri di ebraico, di greco, di latino e di italiano, impegnato sempre con i libri grandi e piccoli a studiare, ad approfondire, pur avendo un pozzo di scienza, come dice Origene, attinto alle divine scritture, alla parola di Dio e al magistero della Chiesa e alla tradizione della Chiesa, della quale è molto conoscitore. Di lui come pubblicità io non potrei dire molto, perché non posso. Nel nostro catalogo del Marianum ci sono almeno 170 voci intitolate a tutto quello che lui ha scritto, prodotto e continua a scrivere e produrre per la Vergine Maria. Voglio soltanto ricordare che anche noi abbiamo umilmente dato una mano a lui e lui a noi nel pubblicare il suo piccolo estratto, una dispensa allora di quei tempi, Maria a Cana e presso la croce, che conserva il suo valore anche oggi, perché i suoi studi, specialmente di Giovanni, del Nuovo Testamento, ancorati all'antico e alle tradizioni rabbiniche che egli conosce a meno dito, diventano studi propositivi di una profondità veramente eccezionale. Voglio ricordare soltanto qualche titolo, e c'era la madre di Gesù, una raccolta di saggi, poi un libro intero sulla spada che ha attraversato non l'anima ma la vita di Maria. Una spada trafiggerà la tua vita, un libro intero sulla spada. E l'ultimo, non dico di più Aristide, ultimo dell'anno scorso, diciamo, La donna dell'alleanza, edito dalle edizioni del Messaggero di Padova. Ma chi può contare tutti gli articoli che ha scritto sulle riviste, tutte le conferenze che ha tenuto nei vari convegni mariologici mariani e tutti gli incontri che ha fatto con la semplicità del suo cuore, con uomini e donne, religiosi e religiose, sempre donando la ricchezza della conoscenza e la sicurezza della dottrina. Noi non possiamo che dire grazie a lui per tutto quello che ha fatto e fa. Stasera, appunto, con tutto il cuore che ha all'Antico e al Nuovo Testamento, egli ci parla di Maria, figlia di Israele, popolo dell'ascolto e della parola. E noi siamo in ascolto. Grazie Aristide.
sorelle, fratelli, vi saluto molto cordialmente e mi congratulo con voi della vostra perseveranza in questa iniziativa. Quindi lode e onore alle nostre sorelle, figlie della Chiesa, che assieme al Padre Manno sono le artefici di questo omaggio reso alla Madonna, no? Madre di Gesù, madre nostra, sorella e madre dell'umanità intera. Ringrazio il Padre Manno per le troppe parole che ha detto a mio riguardo. Ormai posso anche morire, dopo ormai il processo di beatificazione è assicurato. Vi dirò solamente due cose, in risposta a quello che il Padre Manno ha voluto così squisitamente dire a mio riguardo. Ogni anno viene il nostro Padre Generale in visita alla comunità, alla visita canonica. Io dico a lui, Padre Generale, quando venite in visita canonica voi disponete il vostro animo a sentire più che altro lamentazioni. Io vorrei cambiare registro. Le dico subito che sono molto contento di vivere in questa comunità. Per me vivere con questi fratelli è un privilegio. E in primo luogo nomino il Padre Ermanno. C'era il padre Ignazio, una volta, ma dico, vivere col padre Ermanno è semplicemente un privilegio. Poi il 27 febbraio scorso padre Ermanno, ecco, ha compiuto un'altra sua primavera, un ulteriore scatto verso il traguardo degli anni 80. Perciò mentre ci congratuliamo con lui, vogliamo tirare, ecco, si dice amabilmente, no? La sottana alla Santa Vergine, perché continui a mantenere in lui questo entusiasmo di giovinezza, di dedizione. Veramente padre Manno ha 7 vite e tutte a servizio della Madonna, che il Signore e la Vergine Santa gliele conservino tutte. E così gioiosamente poter celebrare con lui, ecco, questo appuntamento che ormai è alle porte, è la tua 80ª primavera, caro Ermanno, Renovabitur ut aquile juventus tua, la tua giovinezza si rinnova come quella dell'aquila, diceva il Salmo. Grazie Ermanno, grazie grazissime. Allora, quanto al nostro tema, avete già capito, una volta ancora vogliamo contemplare la Vergine Santa, ma rispetto al popolo di Israele, al popolo di cui è figlia. Israele, popolo dell'ascolto della parola del Signore, Maria, figlia di Israele, figlia di Sion, donna dell'ascolto della parola. Vi è un trinomio nella nostra fede che non possiamo dissociare. La carne di Gesù è la carne di Maria, ma la carne di Maria è la carne di Israele. Perciò Maria, Gesù, Israele, Israele, Maria, Gesù. Voi direte, ma Israele, Israele, tutti i giorni sentiamo notizie di questi bombardamenti, di queste vittime. Certo, dobbiamo considerare anche questo aspetto dell'esistenza e della vicenda del popolo di Israele, che tanto ci addolora. Ma noi proprio, in virtù della nostra fede, vogliamo essere ancora più vicini ai due popoli che discendono da Abramo, il popolo di Israele e il popolo palestinese. E soprattutto partendo dalla nostra fede vogliamo conservare questi legami di umanità, di speranza nell'unico Signore dell'Alleanza. Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Parlare di pace per Gerusalemme sembra sperare l'impossibile, ma anche Abramo sperò disperatamente e divenne possibile quello che umanamente non era sperabile. Perciò, come persone, figlie di questo nostro mondo, e come persone che hanno in cuore una fede, continuiamo a pregare e a operare per Gerusalemme, per tutti i valori che questa città santa rappresenta. Mi si attacchi la lingua al palato se non parlo di te, Gerusalemme. Il Salmo 87. Ecco. Ma guardando a Gerusalemme, noi guardiamo di riflesso alla Santa Vergine, che è la gloria di Gerusalemme. Ecco. Allora, vedete, io vorrei meditare con voi su due episodi evangelici attinenti appunto al tema dell'ascolto della parola in chiave mariana. Il primo episodio è tratto dal capitolo 8 di Luca, Luca capitolo 8, versetti 19, 20, 21. Rileggiamo. Un giorno andarono a trovare Gesù la madre e i fratelli, ma non poterono avvicinarlo a causa della folla. Fu annunziato a Gesù: tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti. Ma Gesù rispose: mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. L'altro episodio mariano, tratto dal capitolo 11 di Luca, versetti 27 e 28. L'Evangelista narra che mentre Gesù predicava, aperte le virgolette, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte. Ma Gesù disse: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi abbiamo tre temi, vedete, no? Da una parte l'ascolto della parola, poi la parentela con Gesù che consegue all'ascolto della parola, poi un terzo tema: la parola di Dio è il latte materno. Perché questa coniugazione della risposta di Gesù? Allora, per fare un po' più di luce, ma io sono sicuro che porto semplicemente frigoriferi in Alaska, voi già conoscete tutto, però possiamo anche gioire insieme nell'assaporare le realtà della nostra fede già conosciute. Le parole del Signore sono come le stelle, più le guardiamo e più splendono, Allora, cominciamo, vedete, dall'Antico Testamento, il primo tema: ascolta Israele. La fede biblica si nutre di ascolto. Veramente la nostra fede è ricca di ascolto. La Sacra Scrittura infatti si presenta un Dio che parla al suo popolo, quindi un Dio che esce dal suo silenzio e vuole stabilire una relazione. Questo è il senso del parlare. Lui per primo, per mezzo dei profeti e infine per mezzo del Figlio suo, l'inizio della lettera agli Ebrei, no? Ha parlato a noi. Ora, se Dio parla, il nostro primo atteggiamento quale sarà? Quello di ascoltare la sua parola. E la Bibbia è puntuale al riguardo. Apriamola in un punto assai nodale per la storia del popolo di Israele. Mi riferisco al giorno in cui Israele ratificò la sua alleanza col Signore al Monte Sinai. Qual è la condizione per entrare in questa alleanza, in questa comunione col Signore? Il Signore stesso indica la condizione quando dice a Mosè e tramite Mosè a tutto il popolo: se voi ascolterete la mia voce, sottolineo, quindi l'ascolto della voce, e custodirete la mia alleanza. Le due frasi sono sinonime, cioè hanno il medesimo contenuto espresso con termini differenti. Ascoltare la voce e custodire l'alleanza. Custodire l'alleanza significa ascoltare la voce. Allora voi sarete per me la proprietà fra tutti i popoli. Faccio una parentesi, uno spot pubblicitario. In ebraico qui abbiamo il termine segulla. L'Eterno dice a Israele: voi sarete la mia segulla, cioè una porzione di speciale proprietà. Curiosamente, nell'ebraico moderno, segulla significa il portafoglio, il quale pare sia una porzione di speciale proprietà per tutti, no? Questa è una considerazione un po' allegra, ma veramente l'Eterno vuole esprimere questa particolarità di Israele, questa affezione che ha per il popolo che lui sceglie, non perché sia il più grande fra tutti i popoli, che anzi è il più piccolo. E qui si profila, un altro altro tema della strategia di Dio nell'alleanza. Dio sceglie chi non conta, sceglie gli ultimi, sceglie i piccoli. Eccoci qui, di fronte al popolo di Israele. Cos'era Israele di fronte, non so, agli egiziani, agli assiri, ai babilonesi, ai romani, ai greci? Veramente un'infima entità. Dio posa lo sguardo su questo popolo. Poi avremo Davide, che è il più piccolo fra i suoi fratelli. Avremo Gedeone, anche lui il più piccolo, no? Sansone, il più piccolo tra i suoi familiari. Avremo Betlemme, il luogo dove nasce Gesù. Il più piccolo fra i mille capoluoghi di Giuda. Avremo Gesù, il Logos eterno fatto carne, no? Che diviene un bambino, un piccolino avvolto in fasce da sua mamma. Avremo Gesù stesso che paragona se stesso al granello di senapa, che è il più piccolo fra tutte le sementi, ma una volta cresciuto diventa un albero rigoglioso, tanto che gli uccelli vengono a posarsi sui suoi rami. E Gesù poi dirà a noi, parola da ritenere profondamente in cuore: non temere, piccolo gregge, non dobbiamo aver paura di essere pochi. Il problema sta altrove: avere il cuore ripieno di Gesù, donare tutto con entusiasmo, questo conta. Vedete, questo mistero di piccolezza sulla quale Dio posa la sua compiacenza si profila già al Sinai. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Quindi la vocazione di Israele è segnata. Israele dovrà distinguersi come il popolo dell'ascolto. Dai tempi remoti fino ad oggi, il pio israelita non cessa di ripetere a se stesso il comandamento divino: ascolta Israele, Deuteronomio 6,4, Shema Israele. È il famoso Shema, verbo che significa ascolta, ascoltare. Come sapete, questo verbo ha caratterizzato la spiritualità ebraica di ogni generazione. E anche qui apro uno spot pubblicitario. Guardate, siamo a Roma. Roma è un vero condominio dello spirito, come Gerusalemme. Abbiamo una magnifica sinagoga, è la terza sinagoga per importanza, no? Nella nostra Europa, dopo Amsterdam, Trieste, Roma. L'attuale edificio risale al 1904, però gli ebrei vennero a Roma prima dei cristiani, no? Quindi una comunità antichissima dell'ebraismo. Abbiamo San Pietro, abbiamo la moschea, un autentico capolavoro di architettura. Ma la gente si rende conto di questa ricchezza, no? Di fedi che accampa nella nostra città? Roma, un vero condominio dello spirito. Facciamo comunione con questi valori. La sinagoga qui dista a due passi da noi, ma il nostro cuore pulsa in sintonia. Ricordate la visita di Giovanni Paolo II alla sinagoga, domenica 13 aprile 1986. Quanto dista il Vaticano dalla sinagoga di Roma? Sì e no, 2 chilometri, due, eh? Quanto tempo ci è voluto per fare quel viaggio? Quasi 2000 anni. È impressionante, vedete, il ritmo, eh? La verità conosce una sua pazienza, però siccome Gesù è il regista della storia, l'amore avanza. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non sono riuscite a sopraffarla. L'ultima parola sarà sempre dell'amore, che per noi è il volto di Gesù. Gesù non è venuto per abolire la legge o i profeti, ma per dare loro compimento, Matteo 5,17. Quindi lui ammaestra i suoi discepoli dall'alto del monte, Matteo capitolo 5, quasi fosse un altro Mosè su un altro monte Sinai. E grandi folle lo seguivano per udire il suo insegnamento. E anche la Chiesa è convocata per ascoltare la parola di Dio, che adesso risuona nella parola di Gesù. bellissima la scena descritta dal capitolo 5 di Luca. Gesù che parla dalla barca alla folla. Quella barca è simbolo della Chiesa, nella quale, dalla quale Gesù parla a noi, suo popolo, parla alla Chiesa, non il centro, ma il cuore del mondo. Secondo profilo, ascoltare e fare la parola. L'ascolto di quanto il Signore dice è appena il momento iniziale di questo itinerario di fede. Dopo aver udito la parola, occorre metterla in pratica. Esorta il Deuteronomio, vera magna carta dell'accoglienza da riservare al Signore che parla. Leggiamo in questo venerando testo. Non posso fare a meno dello spot pubblicitario, quando quel giorno nella nostra chiesetta dei 420 una signora zelantissima dice: padre, posso leggere? Ma è abituata, signora? Sì. Va allo zio e i miei confratelli, il padre Silvano e il padre Salvatore, ebbero questa sorpresa. Dal libro del demonio, era il libro del Deuteronomio. E avanti, tranquilli, è dal libro del demonio, no? È il Deuteronomio, cioè la legge ripetuta due volte, una ripetizione. Mosè, sì, è il condottiero del suo popolo, quindi un genio anche militare, però soprattutto è maestro del suo popolo. Perciò insegna e dice: ascolta Israele, le leggi e le norme che oggi io, Mosè, rappresentante del Signore, proclamo dinanzi a voi, imparatele, custoditele e mettetele in pratica. Ascolta Israele tutti i suoi comandi e bada bene di metterli in pratica. L'insegnamento di Gesù sarà assai puntuale nel distinguere i due tipi di ascolto prestato alla sua parola. Capitolo 7 di Matteo, no? Vi è infatti chi ascolta senza mettere in pratica. Costui è paragonato all'uomo insipiente che ha costruito la sua casa sulla sabbia, senza fondamenta. Al sopraggiungere della tempesta, la casa cadde e la sua rovina fu grande. Egli è simile anche al seme caduto lungo la strada, nel terreno sassoso o tra le spine. Il maligno, le tribolazioni, le preoccupazioni mondane e l'inganno della ricchezza ne impediscono la crescita rigogliosa. Al contrario, colui che ascolta la parola evangelica e la vive è paragonato da Gesù a quell'uomo sapiente che ha edificato la sua casa sulla roccia. E quel termine casa nel vocabolario di Matteo indica già un'altra casa, cioè la casa che è la Chiesa, la sua Chiesa. Tu sei Pietro e su questa pietra io, dice il verbo greco, no, oiko domeso, cioè eleverò la mia casa. La casa è costruita da Gesù sulla fede di Pietro, e le potenze degli inferi, cioè le forze del male, non prevarranno contro di essa. Che bella promessa questa, dobbiamo portarla nel nostro pronto soccorso, nel nostro beauty case, perché il nostro viaggio sia sereno, confortato da questa grandissima promessa. Io sono con voi sempre, la casa è mia, l'ho costruita io, e le forze del male non prevarranno contro di esse. Sempre in Matteo abbiamo un altro passo meraviglioso in cui si nomina la casa. Matteo 2,11. I magi, entrati nella casa, videro chi? Il bambino, con Maria sua madre. Quella casa, sì, era l'alloggio materiale in cui abitavano Maria, Giuseppe e il bambino. Però, nel vocabolario teologico di Matteo, quella casa passa già a significare un'altra casa, la casa che è la Chiesa costruita da Gesù. Ora, ogni volta che una persona, un popolo, entrano in questa casa spirituale che è la Chiesa, che cosa vedono? Qual è la prima esperienza che fanno? Vedono il bambino. Quindi il cristocentrismo, un Dio fatto uomo. Ma se sei un Dio fatto uomo, rivestito di carne, vi sarà anche la donna che lo ha rivestito della nostra carne, il bambino con Maria sua madre. E prostratesi adorarono non la madre, ma lui, lo adorarono. Ma resti fermo che il bambino è indissociabile dalla madre. È un commentatore ebreo, Guglielmo di Bourges, siamo nel secolo XIII, Guglielmo di Bourges, un ebreo convertito, commentava così il passo. Molti cercano Dio e non lo trovano. Perché non lo trovano? Perché non lo cercano nella maniera dovuta, non cercano il bambino con sua madre. Guardate quanto è attuale il commento, no? Nel quadro dell'incarnazione dell'alleanza di Dio con noi, Maria ha un suo ruolo. C'è la madre di Gesù. Il suo ruolo è quello di essere la mamma, la donna che riveste di carne il Dio con noi. Perciò la fragranza, no? Che Maria diffonde nella Chiesa, sempre, sempre. Allora vedete, chi costruisce la parola del Signore mediante la sua casa, mediante l'ascolto, diventa una chiesa. Sì, ci sarà la piena, però la costruzione regge all'impeto delle acque, perché poggia su fondamenta solide. Io scelgo volentieri questo brano quando mi chiedono di benedire un matrimonio d'accordo con i promessi sposi. Dico, guardate, avete questo campionario di letture, buttate l'occhio su ognuna di esse, fate la vostra scelta. Se mi dicono, lei padre cosa sceglierebbe? Guardate, almeno questa. Anche voi state per edificare la casa del vostro amore, no? Gesù non vi disse, se venite dietro di me tutto andrà bene, avrete un conto inossidabile in banca, no? Scoppierete dalla salute. No, Gesù non esclude che la tempesta si accanisca sulla casa. Che cosa vi promette Gesù? Sarà sempre con voi, sempre con noi. E questo garantisce la felice traversata di questo mare tempestoso, che è anche la nostra vita. Gesù dice ancora che il seme caduto sulla terra buona sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con un cuore buono e perfetto, la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza. L'accento messo su queste ipomone, che traduciamo con perseveranza. Allora vedete, vi è il momento iniziale dell'ascolto, poi vi è questa perseveranza, questa costanza nell'amore che ci consente di dare un solido fondamento alla nostra casa. Quindi con realismo lucido e misurato, lo ripeto, realismo lucido e misurato, Gesù non fa promesse a vanvera. Se leggiamo il Vangelo veramente con i suoi occhiali, anche della Chiesa, avremo, ecco, un'idea esigente, alta, bella. Per esempio, quando Gesù paragona la sua Chiesa a quel campo nel quale crescono insieme il grano e la zizzania. Vogliamo dare un nome e un cognome al grano e alla zizzania? Mettiamo a confronto questa parola con la situazione della Chiesa attuale. Allora credo che recedono gli scandali. Se nella Chiesa vediamo che vi sono anche persone che non sono farina da ricavare ostie, convivono il bene e il male, l'amore e il non amore. Gesù ci abitua a questa accoglienza, no? La quale apre le porte anche all'umanità ferita dalle proprie debolezze, no? Le debolezze nell'amore. Quindi Gesù, dopo aver pronunciato la parabola del seminatore, avverte: fate dunque attenzione a come ascoltate. Occorre un ascolto impegnato, munito di molta perseveranza. Un terzo punto è questo: l'ascolto della parola è la parentela con la sapienza. Mi spiego. La tradizione ebraica, soprattutto del post-esilio babilonese, quindi dall'anno 538 in avanti, no? Quando il popolo esule in Babilonia, ritorna alla sua terra, segnatamente a Gerusalemme, in Giudea. Ecco, la tradizione ebraica a partire specialmente da questo periodo, identificava la parola di Dio con la sapienza. Cos'è la sapienza? Ecco, in termini biblici, la sapienza è il disegno di Dio, il suo progetto, quello che lui pensa a riguardo nostro, a riguardo del mondo intero. Qual è la sua strategia, il suo piano, il suo disegno? Ecco, questo disegno è chiamato sapienza. Ora, se io voglio sapere qual è il disegno di Dio, il suo progetto, dove posso riscontrare, no? Il progetto divino? Ecco la parola sua, la Divina Scrittura, la quale mi rende testimonianza di ciò che Dio ha fatto e sta facendo per noi e per la nostra salvezza. Lì è testimoniata la sua sapienza, il suo disegno. Guardate, sapienza è una parola poi greca, no? Saphes, saphes significa lucido, luminoso, chiaro. Ora, il disegno di Dio avanti alla creazione era un mistero. La parola mistero significa nascosto, racchiuso, no? Dio fin dall'eternità aveva nella sua mente racchiuso questo disegno. Quale? Entrare in alleanza con noi. Quando poi l'alleanza con la creazione è divenuta realtà, questo progetto nascosto diventa chiaro, aperto, luminoso, diventa sapienza. Sapienza uguale realtà luminosa aperta, che si è testimoniata appunto dalle Sacre Scritture, segnatamente i Santi Vangeli. Ora vedete, colui che ascolta l'insegnamento della sapienza, ecco il saggio, diviene figlio, fratello, sposo, amico della sapienza stessa. Ma la sapienza è un attributo di Dio, quindi sta in luogo di Dio. Potremmo allora convertire la nostra affermazione in queste parole: chi ascolta la parola di Dio nei confronti di Dio diventa figlio, figlia, fratello, sorella, sposo, sposa, amico, amica, contrae vincoli specialissimi, no? Intimi, affettuosi. Ai piedi del Sinai il popolo proponeva, il Signore proponeva la sua alleanza dicendo: se voi ascolterete la mia voce, sarete per me un popolo di speciale proprietà fra tutti i popoli. Cioè, avrete con me un rapporto particolare. Però se ascoltate la mia voce, no? E custodite la mia alleanza, allora vorrei citare un commento suggestivo di un rabbino di Israele, Rabbi Samuele ben Nachman. Siamo nel secolo III, un secolo d'oro anche per la nostra patristica cristiana. Questo rabbino commentava il passo di Deuteronomio 30, versetto 14, nel quale l'Eterno dice al suo popolo: questa parola è molto vicina a te. Il concetto di vicinanza, la parola che è vicina a Israele. Il rabbino citato, Samuele ben Nachman, scrive così: Dio disse agli israeliti: figli miei, se le parole della Torah saranno vicine a voi, anch'io vi chiamerò vicini. Perché, così dice la Scrittura, per i figli di Israele, popolo a lui vicino. Questa vicinanza come si consegue? Ascoltando la parola del Signore, custodendo l'alleanza. Ma anche Gesù, sapienza incarnata, cioè la persona nella quale il disegno di Dio splende di luce meridiana, perché Gesù è la perfezione di questo disegno. Lui dirà che per entrare nella sfera dell'intimità sua e col Padre c'è una condizione. Quale? Gesù dice: voi sarete miei amici, quindi miei vicini, no? Miei intimi, se farete ciò che io vi comando, quindi se ascoltate la parola mia. E ancora dice Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui, e prenderemo dimora presso di lui. Noi diventiamo quindi casa di Dio, sua dimora. A quale condizione? Gesù dice: osservare la sua parola, che è parola d'amore. sintetizzate nel grande comandamento, no? Questo è il mio comandamento, amatevi come io vi ho amato. E anche qui sta bene, ecco, una digressione istruttiva. Qual è il massimo comandamento della nostra fede? Amerai il Signore tuo Dio con tutto il e amerai il tuo prossimo come te stesso. Non ti do 30 con lode, ma un 15 quasi. Sei rimasto nell'Antico Testamento. Questa è la risposta che Gesù dà quando gli dicono: qual è il più grande comandamento nella nostra legge? E Gesù, come rabbino, sapendo che distinguevano 613 precetti, dà il suo parere autorevole, no? Dove sta il bandolo della matassa? E Gesù dà questa indicazione: amerai il prossimo tuo come te stesso, il Signore con tutto, e il prossimo tuo come te stesso. Però Gesù dà questa risposta in relazione al testamento antico. Lui che porta il testamento nuovo ci dà un comandamento altrettanto nuovo: amatevi come io vi ho amato. Questo è il comandamento più alto, non l'altro per noi cristiani. Ecco allora il punto finale del nostro discorso, meditazione: la parola ascoltata, assimilata al latte materno. Voi sapete che la scrittura usa diversi simboli, diverse metafore, no? Diverse figure per esprimere la parola di Dio, ve ne sono tanti. Il simbolismo principe, quello che fa la parte del leone, è l'acqua. L'acqua è elemento vitale in tutte le culture, specialmente per quelle terre che sono a contatto col deserto. Ora la parola di Dio è sorgente di vita, perciò è paragonata principalmente all'acqua. Poi avremo la luce, avremo il giogo, l'olio, la spada, il latte, torno a dire anche il latte materno. Vogliamo vedere come si sviluppa questo simbolismo? Parola di Dio uguale latte materno. Il pensiero giudaico ama raffigurare la Torah. Torah significa insegnamento, cioè l'insegnamento che Dio offre al suo popolo mediante i suoi profeti, il principale dei quali è Mosè. Allora raffigura la Torah, il pensiero giudaico, come una mamma che allatta al seno i suoi piccini. Questo significato che le parole della Torah, questo significa che le parole della Torah sono paragonate al latte materno. Citerò alcuni esempi di questo variegato simbolismo, Questi esempi sono presi soprattutto dalla letteratura che commenta la Sacra Scrittura, la cosiddetta letteratura giudaica, cioè quei libri che non fanno parte dei cosiddetti testi canonici, in pratica la Bibbia che usiamo noi tutti, no? Il Pentateuco, poi i profeti, i salmi, no? Accanto a questi libri chiamati canonici, cioè regolatori della nostra fede, vi è un'ampia letteratura che commenta questi libri e li rende attuali, li applica alle contingenze del vivere quotidiano. È un'immensa letteratura, no? Ora, in questa letteratura parabiblica che accompagna, che approfondisce, che spiega la Torah canonica, ecco, vi è anche questo capitolo relativo alla parola di Dio simboleggiato come latte materno. Prendiamo il Cantico dei Cantici, nella sua versione canonica, secondo il testo ebraico. La sposa dice allo sposo, siamo al capitolo 8, versetto 1, «Oh, se tu fossi mio fratello, allattato al petto di mia madre». Un fratello e una sorella che hanno la stessa mamma si allattano al medesimo latte, no? Il Targum, cioè la versione aramaica del Cantico dei Cantici, versione preparata per la sinagoga, per il popolo che non comprendeva più speditamente l'ebraico, quando ritorna dall'esilio babilonese, no? In Babilonia parlavano l'inglese di allora, l'aramaico. Tornati a casa, l'ebraico non è più così immediatamente comprensibile. Che fare allora? La prima riforma liturgica, cioè il testo della parola del Signore viene letto, proclamato nella lingua originale ebraica. siccome il popolo ha difficoltà a capirlo, allora subito si fa la versione aramaica, in lingua viva. Questa versione è normalmente fedele, parola per parola, però spesso si concede libertà, amplificazioni, parafrasi, appunto perché deve far capire il testo originale al popolo, perciò si permette, no? Questi ampliamenti, queste spiegazioni. Ecco come il Targum ripropone il testo che abbiamo letto. In quel tempo il re Messia si manifesterà all'assemblea di Israele e i figli di Israele diranno a lui, cioè al re Messia: vieni, sii con noi come un fratello nostro, saliamo a Gerusalemme e succhiamo con te le parole della legge, come un lattante succhia al petto di sua madre. Quindi la rappresentazione del tempo messianico comprende anche questa scena, il Messia, accolto come un fratello dal popolo di Israele. E il popolo supplica il Messia di salire a Gerusalemme con loro, con tutti, nel Tempio, che è l'aula magisteriale in cui la parola del Signore viene insegnata. Tu spiegaci la parola del Signore, in maniera che insieme possiamo succhiare a questo latte materno, no? E il rabbino Samuele ben Nachman, che ho già citato, no? A commento di Proverbi 5,19 dice: i tuoi seni ti saziano in ogni tempo. Questo è il testo biblico. La spiegazione del rabbino dice: perché le parole della legge sono paragonate al petto della madre? Risposta: perché il lattante, quando succhia al petto della madre, vi trova sempre del latte. E così sono le parole della legge. Sempre hanno un insegnamento, sono cariche di vita. In connessione, vedete, con questo linguaggio simbolico, coloro che insegnano la Torah, quindi i maestri di Israele, i rabbini per esempio, no? Sono presentati come una madre i cui seni allattano il bambino. Per esempio, di Mosè e Aronne, maestri del popolo, è detto: come i seni sono pieni di latte, così Mosè e Aronne, maestri, conduttori del popolo, riempivano Israele della legge, quindi lo nutrivano con questo latte materno. Mosè ed Aronne sono raffigurati come due nutrici, due mamme che allattano. In altri termini, Mosè e Aronne erano considerati come due seni attraverso i quali gli israeliti succhiavano il latte della legge. Anzi, Mosè stesso allattò suo fratello Aronne quando gli trasmise le parole del Signore che lui aveva udito presso il roveto ardente. Comunicandogli questa parola, Mosè, fratello, diventa Mosè mamma di Aronne, perché gli comunica il latte della parola di Dio. Il Nuovo Testamento si colloca su questa linea e usa la medesima immagine o metafora. Vogliamo vedere per esempio la prima lettera ai Corinti, capitolo 3, dove l'apostolo Paolo scrive ai neofiti di Corinto: come a dei neonati in Cristo vi ho dato da bere il latte, non un nutrimento solido, perché non ne eravate capaci. Che bella pedagogia pastorale, no? Avere la consapevolezza della capacità ricettiva dei propri figli e figlie, delle persone che sono a noi affidate. Qui ci sarebbe da aprire un manuale di pedagogia pastorale. Dal canto suo l'apostolo Pietro ha la seguente esortazione, prima lettera di Pietro, capitolo 1: questa è la parola del Vangelo che vi è stata annunziata. Deposta dunque ogni malizia e ogni frode e ipocrisia, le gelosie e ogni maldicenza, come bambini appena nati, bramate il puro latte spirituale per crescere in esso verso la salvezza. Questo latte spirituale, no? che viene dallo Spirito Santo, che è lo Spirito di Gesù, è la parola evangelica, ripeto, paragonata al latte. Vedete, abbiamo fatto un'incursione retrospettiva, no? Adesso vogliamo ritornare sui due brani evangelici mariani e lucani con i quali abbiamo aperto la nostra meditazione. Ritorniamo sui punti nodali, che sono tre. Primo, ascoltare e fare. In ambedue gli episodi di cui ci occupiamo, Gesù pone in rilievo l'importanza non solo di ascoltare la parola di Dio, ma soprattutto di metterla in pratica, di osservarla. La parola osservanza ha un che di giuridico, di freddo, però ricordiamo che la parola di Gesù è incentrata sull'amore, e quando parliamo di amore, niente è gelido, no? È meccanico, ma tutto si ravviva dal di dentro, dal di dentro. A prolungamento di quella che era la vocazione di Israele, anche per noi discepoli di Gesù non basta conoscere ed essere informati o fare semplicemente i ciceroni del cristianesimo. Occorre vivere la parola dell'unico maestro, diceva Gesù nell'ultima cena, no? Attenzione, sono parole fiammanti e sempre nuove, no? Sapendo queste cose sarete beati se le metterete in pratica. Sapere conta, ma mettere in pratica... Se no predichiamo bene e razzoliamo male, no? E a tutti nota la sentenza di Paolo VI, al quale vogliamo rendere omaggio anche stasera qui. Un mirabile fratello, servitore della parola del Signore. Ricordo quando morì il resto del Carlino, un giornale che non odorava molto di sagrestia, per la verità. Titolava così, il pezzo della prima pagina. Il Papa che ha sofferto per tutti. Bellissima definizione. Guardate, più rimeditiamo Paolo VI, più lo vediamo come lui stesso si presentava quando fu eletto, no? Appuntò questa sua riflessione. Io non credo che il Signore mi abbia chiamato a questo compito perché abbia speciali attitudini o perché io debba salvare la Chiesa nelle presenti circostanze. Amo piuttosto pensare che il Signore mi ha chiamato a questo servizio perché io soffra qualche cosa di più per la sua Chiesa. Cristo confixus sum cruci. Sono confitto in croce con Gesù. Bellissimo questo. Perché io soffra qualche cosa di più per la sua Chiesa. Ma anche gli sposi novelli, i ragazzi e ragazze che si innamorano. Sì, diciamo, attenzione, conta la casa, il lavoro, la salute, la visita ginecologica, andrologica. Ma imparate anche a soffrire qualcosa l'uno per l'altro, no? Viceversa, no? Questa è sapienza cristiana e Vangelo, ma in profondità. Paolo VI che diceva allora, l'uomo contemporaneo ascolti più volentieri i testimoni che i maestri. Oh, se ascolti i maestri, lo fa perché sono dei testimoni. Questa frase la pronunciò in un'udienza, ma poi la riprese per la sua enciclica Evangelii Nuntiandi, no? 8 dicembre 1975. Una data mariana, per la Evangelii Nuntiandi. Poi vedete la vera parentela con Gesù. Abbiamo rilevato che il sapiente, cioè colui che ascolta la parola del Signore e la conserva nel cuore, realizza una intimità particolarissima con la sapienza stessa. Ne diviene infatti figlio, fratello, sposo e amico. Per godere la vicinanza col suo Dio, a Israele non è sufficiente avere Abramo come padre biologico, è necessario fare le opere di Abramo, Giovanni 8. Ora anche per Luca la sapienza si incarna nella persona di Gesù. Gesù esprime compiutamente il disegno di Dio, la sua sapienza. Lui è più grande di Salomone, è il massimo sapiente secondo la tradizione giudaica Salomone, ma Gesù è più grande di lui. Ebbene, chi ascolta la parola di Dio predicata da Gesù sapienza e la mette in pratica, costui diventa per Gesù fratello, sorella e madre. Vedete come Gesù riprende i filoni preparati dall'Antico Testamento, no? I legami della carne, fossero pure quelli di madre e fratello, non garantiscono l'autentica comunione con Gesù. Quello che si richiede è l'ascolto impegnato della sua parola. Gesù non nega che abbia una mamma. Attenzione qui, il suo modo di esprimersi è tipicamente orientale, che ama il paradosso. Ora, per accentuare un aspetto, no? Sembra mettere in ombra un altro aspetto che è pure essenziale. La legge antica, la Torah, onori il padre e la madre. Volete che Gesù non onorasse sua mamma, suo papà? Però lui mette l'accento che l'intimità più profonda con lui non deriva principalmente dalla carne e dal sangue, ma dall'ascolto impegnato della sua parola. Il latte materno è la parola di Dio. Abbiamo conosciuto gli schemi simbolici del pensiero giudaico. Circa il latte del seno materno è la parola del Signore. Allora abbiamo elementi nuovi per cogliere la connessione tra il complimento che la donna anonima rivolge a Gesù e la risposta di Gesù stesso. Con sensibilità squisitamente materna, femminile, la donna si felicita con Gesù. Beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte. Beata tua mamma. Il latte di cui parla questa donna chiaramente è quello fisico, quello di una madre che nutre al petto la propria creatura. Gesù sposta l'accento della beatitudine, alludendo ad un altro latte, ossia al latte spirituale che è la parola di Dio. Vogliamo tradurre con parole nostre la risposta di Gesù. Mia mamma è sì beata per avermi generato secondo la carne, ma è ancora più beata perché lei si è nutrita di quel mistico latte che è la parola di Dio. Nel caso, la parola stessa di Gesù, da lui annunciata. Maria si nutre di questo mistico latte, che è la parola di suo figlio, no? Ecco allora il suo fiat, no? La sua pronta obbedienza al disegno di Dio. Poi la Madonna che conserva nel cuore tutte le parole di Gesù e le mette a confronto, no? Anche se non le ha capite, lì per lì. Al dire di Elisabetta, Maria è beata perché ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Lei, come terra buona che accoglie il seme, ascoltò la parola con un cuore bello e perfetto, la custodì e produsse frutto perseverando in essa. Ricordiamo allora Agostino, quando insegnava che Maria fu vicinissima a Dio, era sua mamma, perché? Perché portò Gesù più nel cuore che nel grembo, il famoso passo del De Sancte Virginitate. Grande cosa fu per la Santa Vergine allattare fisicamente il Figlio dell'Altissimo, ma cosa ancora più grande per lei fu l'essersi nutrita di quel mistico latte che è la parola di Dio. Qui potremmo fare un altro quaresimale, l'immagine della Madonna che allatta. Nella nostra facoltà Marianum è stata elaborata una monografia di questo aspetti di Maria umanissimo, perché attinge l'incarnazione, la maternità. E dobbiamo renderci attenti, vedete, lo Spirito Santo sempre suggerisce alla Chiesa, no, di venerare l'incarnazione in tutti i suoi aspetti. Abbiamo allora tre magnifiche icone della Madonna rispetto a Gesù bambino. Primo, la Madonna gravida. Un monaco tedesco, no? Gregor Lechner, Gregorio Lechner, ha scritto su questo argomento una monografia di 400 pagine, raccogliendo più di 300 esemplari della Madonna gravida, della Madonna in attesa. Una meraviglia, una rapsodia, con tutto quello che comporta per i progetti odierni circa la maternità, no? La protezione della vita, la custodia della vita. Poi la Madonna che allatta, Una terza icona sulla quale non si è ancora scritto in maniera sistematica, la Madonna che avvolge in fasci il bambino. un poema. Un gesto naturalissimo per ogni mamma, però nel linguaggio di Luca quelle fascie sono il simbolo della nostra condizione umana, nella sua ferialità, nella sua quotidianeità e anche nei suoi limiti, ultimo dei quali la morte. Quando Gesù muore, un'altra volta viene avvolto da mani pietose in bende funerarie. Quando però Gesù risorge, nella tomba rimangono soltanto le bende. Cioè Gesù, risorgendo, vince la morte. Significato dalle bende funerarie che rimangono nel sepolcro. Ma lui sale al Padre nella beata nudità, che è lo Spirito Santo, la sua nuova veste. Concludendo, ma stavolta sul serio, no? Ricordate il proverbio, no? Parlare è una dote di molti, tacere è virtù di pochi, ascoltare, generosità di pochissimi, ascoltare, perché generosità di pochissimi? Tutti abbiamo un grande affare, nessuno ha tempo da regalare agli altri. Se nelle nostre chiese veramente fosse istituito l'ascolto sistematico, no? Quanta gente avremmo. Non dico che non si faccia, per carità, cerchiamo di farlo, ma quando la gente, e fra questa gente ci siamo noi in primo luogo, no? Ecco, incontra qualcuno o qualcuna disposta ad ascoltarci, si respira. Allora vedete, venerando Santa Maria, donna dell'ascolto, cresciamo nella cultura del silenzio, che produce frutti di comunione con Dio e col mondo. Anche qui vi è spazio per comprovare la veracità della parola di Gesù quando afferma: chi perderà la propria vita per me la salverà. Ascoltare, guardate, sì, anche lo psichiatra ascolta, anche il medico ascolta, ma però alla fine bisogna alleggerire il portafoglio. Quando la gente viene in chiesa, incontra un sacerdote, un fratello, una sorella, no, il portafoglio rimane intatto. Anche questa è una garanzia della generosità, dell'amore gratuito evangelico, il volontariato dell'ascolto. Bellissima, attualissima apostolata. Allora vedete, tacendo per accogliere l'altro, l'altro con la grande, cioè Gesù, e gli altri in nome di Gesù, credevamo forse di perdere la nostra vita, ed è proprio allora che l'abbiamo ritrovata. Ho finito, è quasi parola di Dio.
Esegetica, ebraica, cristiana, se volete anche tradizionale di tutta la tradizione, e spirituale, non possiamo che dire un grazie dal profondo del cuore. Ci ha portato attraverso tre parole, rivisitate con l'Antico Testamento, con le tradizioni ebraiche, riguardate con la quotidianità di ogni giorno, le tre parole. Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli e le altre? Beato chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica. Ma bastano tre parole per comporre una vita basata sulla roccia e costruita sull'amore. Qualcuno che vuole chiedere a Padre Aristide, un pozzo, ho detto da principio. Origene dice che i patriarchi hanno scavato i pozzi profondi, e i pozzi profondi, dice, sono la parola di Dio, di cui sono i portatori. Abbiamo lui che è un pozzo, il quale, come ogni scriba, sa cavare dal suo tesoro cose vecchie e cose nuove. Qualche domanda dunque da Aristide?